Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra inviata sull'isola deserta. Stamattina abbiamo incontrato sulla spiaggia una signora che si chiama Nuria Schoenberg. Nuria Schoenberg Nono. Schoenberg e Nono sono due cognomi pesanti per la musica. Come è portare due cognomi così e quindi qual è il suo rapporto con la musica?
La amo e l'ho sentita da quando ero piccola, anche quella contemporanea di allora, del tempo di mio padre e anche quella di mio marito. Sento una responsabilità anche verso mio padre e la sua musica, soprattutto alla conservazione della musica di Luigi Nono.
Nuria, lei è nata in Spagna ed è cresciuta a Los Angeles. Adesso vive a Venezia. A un certo punto sarà tornata in Europa. Com'è stato e com'è essere passata per tanti paesi e tante realtà, diciamo, tra Europa e America? Lo chiedo in un periodo in cui sembra che l'unica cosa importante siano i confini tra le cose.
Beh, sono nata a Barcellona, però avevo 6 settimane, credo, quando sono partiti. Poi, quando siamo tornati a Berlino, dove mio padre insegnava all'Accademia delle Belle Arti, che era una cosa globale, venivano da tutto il mondo compositori a fare questa specie di masterclass sua, ed era forse il posto di insegnamento della musica più prestigiosa nel mondo in quell'epoca. Se non fosse venuto Hitler, chissà come sarebbe andato avanti, se forse sarei cresciuta tedesca oppure mio padre forse sarebbe tornato a Vienna, chissà, io sarei stata un'altra. Però come è andata di ritorno a Vienna, si sapeva che stava arrivando questo periodo nazista, stiamo parlando del 1933. E allora mia madre ha ricevuto un telegramma da mio zio, che era un violinista che aveva un quartetto che suonava in tutto il mondo, molto famoso, e lui era mandato un telegramma a mia madre dicendo: per la salute di Arnold sarebbe meglio andare in un posto più, adesso non mi ricordo più esattamente. E allora mia madre mi ha raccontato questo e dice: allora dopo siamo partiti. E invece nell'agendina di mia madre c'è scritto il giorno, non so cos'era, 16, telegramma di Rudy, che dice e riporta questo messaggio. E il giorno dopo c'è scritto: partiti con la bambina per Parigi. Mio padre aveva una sorella che abitava anche lei a Berlino, e so che ha lasciato un messaggio dicendo: guarda che c'è un baule con le mie cose che non ho portato via. E dopo un po' che era a Parigi ha scritto a questa sorella: potresti mandarmi le mie scarpe nere da sera perché mi servono qui. Ti sembra in un momento così politico? E lui dopo, subito prima della notte, non so come si chiama in italiano, Kristallnacht, sì, che era il 38, mi sembra, lui già aveva scritto come sarebbe andato, cioè che avrebbero bastonato, ammazzato, eccetera, gli ebrei, eccetera, aveva capito benissimo.
E quando partite per gli Stati Uniti?
E dopo a Parigi, credo che siano, o in Francia, siamo stati quasi un anno. Poi mio padre non sapeva dove andare, c'era uno dei suoi allievi che era un compositore anche conosciuto adesso, Hans Eisler, che era comunista e voleva che assolutamente che andasse in Unione Sovietica, ma lì erano molto poveri e avrebbe avuto, non so, una stanza sola e sì, non era sicuro che andasse bene. Invece in America lui conosceva due fratelli che avevano un conservatorio e l'hanno invitato ad insegnare là. E poi ha trovato che avrebbe avuto una studentessa soltanto che era stata costretta a studiare con lui perché lei una volta aveva suonato un pezzo per pianoforte suo e gli altri nessuno voleva, eccetera. Un po' è rimasto lì, questo era a Boston, e poi a un certo momento si è trasferito a New York. E io ero piccola, avevo un anno e mezzo, due anni, e c'è un bellissimo album di fotografie dove ci sono, non so, credo due pagine di foto di me nel parco centrale di New York con mio padre, che questo album l'aveva fatto lui, aveva incollato tutte le foto. E poi sotto, siccome erano di quelli di carta nera, no? Che si attaccavano le piccole foto, e lui sotto con la penna bianca, con l'inchiostro bianco, faceva i commenti e anche appunto mettevano la data, l'orto, per cui abbiamo ancora questa cosa. Io non ce l'ho più personalmente perché adesso è a Vienna, nel meraviglioso centro Arnold Schoenberg.
Nuria, senta, prima diceva che Rudy, il fratello di sua mamma, faceva il violinista e aveva un quartetto d'archi. Sì. E anche sua mamma suonava?
No.
E la sorella di suo padre che faceva, quella che doveva mandargli le scarpe nere?
Ma credo che sua sorella cantava in operette, sì. E io l'ho conosciuta quando sono tornata in Europa, e credo che questa sia la domanda che all'inizio mi ha fatto. Io sono tornata in Europa e l'ho conosciuta, lei e sua figlia grande, sposata, così. Quando siamo tornati io e mia madre dopo la morte di mio padre nel 1954 ad Amburgo, dove c'è stata la prima assoluta del Museo Aronne alla radio di Amburgo, e sì, questa era la prima volta che io mi accorgevo di essere in Europa, perché prima ero piccolissima quando siamo partiti.
Qual è la prima lingua in cui si ricorda di aver parlato?
Pare che io abbia parlato tedesco e inglese insieme, perché avevo una nurse inglese, Mrs. Sparling, ma questo lo so dall'album di foto, perché c'è una foto con questa Mrs. Sparling.
E in casa i suoi parlavano inglese o tedesco?
Tutte e due, sì. Insieme forse si parlavano in tedesco, e con noi anche, cioè delle volte anche in tedesco. No, lo stesso, dipendeva su cosa si parlava.
E c'è una lingua che lei ama tra il tedesco, l'inglese e l'italiano? Penso che parli anche francese. Tra le lingue che parla, ne ama qualcuna di più?
Non so, amare una lingua, non so, io sì, uso varie lingue per varie occasioni. Ormai forse penso in italiano quasi sempre, sono più di... Beh, non sono brava a fare l'aritmetica così, però è dal 55 che vivo in Italia. L'italiano per me è abbastanza la mia lingua preferita per il 75%. Dopo c'è l'inglese, ovviamente, che naturalmente parlo ancora, e poi anche come presidente qui dell'Archivio Luigi Nono ho contatti in Germania, in America, in tutto il mondo, e allora ovviamente pratico continuamente anche il tedesco e l'inglese con i miei fratelli inglesi.
Quanti fratelli ha?
Due fratelli più piccoli di me.
E dove sono?
A Los Angeles, in California.
Nuria, quando comincia a vivere in America e prima di tornare ad Amburgo per la prima della Mosè e Aaron di Amnon Schoenberg, cosa fa? Studia? Cosa studia?
Sì, ho fatto le scuole pubbliche fino all'università UCLA, che è l'università di Stato della California, dove ho fatto i primi 4 anni preparatorie per poi fare la scuola di medicina. Volevo fare medicina e bisognava fare, non so, scienze varie, così. Allora ho fatto quello e dopo i 4 anni e sono venuta in Europa con mia madre, appunto, per l'esecuzione di Mosè e Aaron. Adesso è logico che l'essere. E cosa è successo là? Là ho incontrato Luigi Nono.
E quindi ha abbandonato la medicina dopo l'incontro con Luigi Nono?
No, sono tornata in America e ci siamo scritti con Gigi per un anno, e lui continuò a dire: ma quando torni, quando torni?
Nuria, scusi, una curiosità forse impertinente, lei suonava, cantava? Cioè, essere la figlia di Arnold Schoenberg, cosa...
Sarebbe una buona ragione per non farlo. Io da bambina ho studiato violino ed era un disastro, e povero mio padre dalla sua stanza urlava: no, così, B flat, così. E anche pianoforte per un po' ho studiato col suo, uno dei suoi poveri studenti che doveva insegnare a me, che ho le dita che, sì, neanche adesso col computer vado tanto veloce, diciamo. Va bene, negata, però cantavo in America, anche in tutte le scuole, anche normali, non di musica o di conservatorio. A quell'epoca, adesso è cambiato un po', dalla scuola elementare alla scuola media e soprattutto anche nel liceo, c'era un'orchestra, c'erano cori vari, coro di donne, coro di uomini, coro misto. E poi all'università c'era anche un coro dove si cantava anche la musica del Cinquecento, che mi è servito molto quando ho conosciuto Gigi, perché conoscevo questa musica alla quale lui aveva un debito, perché è quello che lui ha studiato, che amava moltissimo e che lo ha influenzato molto.
Siamo qui questa domenica mattina con Nuria Schoenberg Nono sull'isola deserta, e a questo punto le chiediamo se ha portato per noi un libro.
Ci sono tanti libri che ho cominciato e non ho letto, e forse L'uomo senza qualità, perché ne ho letto, non so, io ho un'edizione tedesca in quattro volumi e ne ho letti 3. E allora forse finire quello sarebbe non solo un dovere, ma un piacere anche.
Non si è notato come le esperienze si siano rese indipendenti dall'uomo? Sono andate sul teatro, nei libri, nelle relazioni di scavi e di viaggi, nelle comunità di fede e di religione che coltivano certe varietà d'esperienze a spese delle altre, come in un esperimento sociale. E se per caso le esperienze non si trovano nel lavoro, sono semplicemente sospese nell'aria. Chi può dire ormai oggigiorno che il suo sdegno è per davvero il suo sdegno, se tanta gente gli toglie la parola di bocca e la sa più lunga di lui. È sorto un mondo di qualità senza uomo, di esperienze senza colui che le vive. E si può quasi immaginare che nel caso limite l'uomo non potrà più vivere nessuna esperienza privata. E il peso amico della responsabilità personale finirà per dissolversi in un sistema di formule di possibili significati.
La musica? Che musica ha portato?
Beh, due cose magari. Forse quel coro che Gigi ha scritto per me, prima che io arrivassi in Italia, nel 54, è scritto a Nuria, è molto bello. Dopo invece anche Verklärte Nacht, perché è talmente bello, la notte trasfigurata di mio padre. Beh, di Luigi Nono anche Incontri veramente l'ha scritto per il mio ritorno nel 55 a Darmstadt, dove ci siamo fidanzati, per cui forse il pezzo che sì, non è difficile, dico sempre quale è il suo pezzo preferito, è come chiedere a un genitore qual è il tuo figlio preferito, cioè non esiste. Un altro libro che per me è stato molto importante è I 40 giorni di Musadak.
I 40 giorni del Musadak?
Sì, che l'autore, che io ho conosciuto perché era il marito di Alma Mahler, che viveva a Los Angeles in quel periodo, anche lui, e che io ho in prima edizione inglese, dedicato a me quando avevo solo 10 anni, cioè con la dedica scritta, no? A Nuria nel suo 14esimo compleanno, no, decimo, scusa.
Nuria, senta, ma portando questi cognomi Schoenberg e Nono, lei ha sempre vissuto in un mondo di artisti, intellettuali, musicisti?
In America, quando stavo crescendo, cioè mio padre insegnava all'università, era molto molto occupato. Quando ha dovuto andare in pensione a 70 anni, perché era la legge, così, ha fatto anche delle classi a casa di domenica, così venivano degli studenti a casa che poi sono diventati anche abbastanza importanti alcuni nella musica. Devo dire che io avevo 19 anni quando è morto mio padre, e in quell'epoca non è che sì, anche se sì, i miei genitori erano molto aperti, molto moderni, ma non è che proprio se veniva una persona importante, sì, dovevo andare, salutare, magari fare anche come si chiama?
L'inchino.
L'inchino anche, no? Che in quell'epoca si faceva. Però dopo andavo a giocare, insomma, non è che perché anche questa è una cosa importante per me, che mi chiedono sempre: ah, tu hai conosciuto tante persone importanti, Thomas Mann, tutto così. Niente è vero, cioè conosciuto cosa vuol dire? Conoscere non vuol dire essere presentati e dire buongiorno, grazie e adesso vai in cucina, no? Mi ricordo benissimo una volta che i miei genitori sono andati a casa di Thomas Mann. Quando siamo arrivati, la moglie di Thomas Mann ha detto: va bene, la bambina può stare qua in giardino. Cioè non mi facevano neanche entrare in casa.
Diciamo che la famiglia Mann rispetto ai bambini due suicidi, diciamo, quindi non è una famiglia, sì. Genitori migliori con Thomas Mann, potremmo dire, per,
sì, però devo dire, appunto, non posso dire di aver conosciuto Thomas Mann.
L'ho visto dal giardino. Cresce in America, studia in America, e poi a un certo punto incontra Luigi Nonno, che lei appunto chiama Gigi, e lei sposa un comunista a un certo punto. Com'è stata per una ragazza americana aver sposato un comunista, e soprattutto come ha detto a sua madre: mamma, ho sposato un comunista?
No, mia madre l'aveva conosciuto ad Amburgo ed era praticamente innamorata di lui, cioè diceva: ah, un uomo così non lo trovi in America, ecco, hai visto le sue mani, che bello che è, così, eccetera. E lei era contentissima. I miei genitori non erano comunisti, però erano molto amici, cioè con Eisler, per esempio, che era un allievo di mio padre, o almeno ha studiato un po' con lui, che erano molto amici fra quelli di Los Angeles, poi, finché non ha dovuto andare via, appunto, perché era comunista. Ma quando è venuta la FBI a casa nostra, prima che lo mandassero via, sono venuti due uomini dell'FBI, e mio fratello, che era piccolo e tornava dall'aver giocato tennis, no? È venuto qua, c'è la macchina dell'FBI. Era tutto perché alla radio c'era questo programma che era The FBI in Peace and War. E allora lui era molto impressionato. Invece questi due uomini assolutamente stupidi volevano sapere da mio padre di Eisler. E allora mio padre ha detto: ma è un artista, è un compositore molto bravo. E guardi che lui è il figlio di un filosofo che ha scritto questo libro. E l'ha tirato giù dalla libreria, mostrando, no? Uno di questi uomini dell'FBI ha detto all'altro: guarda se hai menzionato Marx.
Nuria, prima di lasciarla tornare al suo lavoro alla Fondazione e all'Archivio Luigi Nonno, che è a sede alla Giudecca di Venezia, le chiedo se ha portato per gli ascoltatori di Radio 3 anche un film.
È difficile perché non sono indecisa. fra Roman Holiday,
vacanze romane,
che era molto bello, che proprio mi piaceva tantissimo e che l'avevo visto prima di andarci, per cui anche così.
Oh, guarda, ma siete proprio voi.
Sì, Mr. Bradley.
E i capelli?
Non vi piace così?
Ah, moltissimo. Era questo il misterioso appuntamento.
Mr. Bradley, devo farvi una confessione.
Una confessione?
Sì, ecco, ieri sera sono fuggita dal collegio.
Ah, mi maltrattano. Una punizione ingiusta?
Niente di tutto questo.
Beh, senza motivo non si fugge di collegio.
Ho voluto prendermi un'ora o due di libertà. Mi avevano dato non so cosa per farmi dormire.
Ah, sì.
E ora devo tornare in quella prigione.
Sentite, prima di tornarci, perché non prolungate un po' la vacanza?
Beh, forse per un'ora.
Siate audace, prendetevi una giornata intera.
Ah, che gioia sarebbe, potrei fare tante cose.
Quali?
Ah, non le immaginate neanche le cose che desidero fare da tanto, senza nessun controllo.
Come tagliarsi i capelli o che so io... gustare gelato.
Sì, andare in giro e poi sedersi a un caffè, guardare le vetrine dei negozi, mischiarsi alla gente, divertirsi, come fanno tutti. Non è troppo quello che chiedo, vero?
No, al contrario. State a sentire. Prendetevi questo svago con me, oggi stesso.
Ma non andate a lavorare?
Lavorare? No, oggi faccio vacanza.
Ma voi non andrà di fare queste sciocchezze?
Tutt'altro.
È mai andata su una Vespa in giro per Roma?
No. Ah sì, forse una volta Nanni Moretti mi ha portato. Oppure voleva portarmi, e io ho detto no, grazie, prendo un taxi, al che mi chiamava Taxi Girl.
Con rammarico, perché potremmo ascoltarla davvero, potrebbe passare tutto il tempo sull'isola deserta, rimandiamo Nuria Schoenberg al suo lavoro alla Fondazione Archivio Luigi IX della Giudecca. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Buona domenica da Chiara Valerio. Grazie Nuria Schoenberg.
Grazie Chiara, grazie di questo, sì, è stato un piacere.
Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.